Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a Radiovisioni, questa è la seconda puntata.
Ciao, bentornati a tutti.
Una puntata un po' audace la possiamo definire, perché è dedicata a due mostri sacri del cinema italiano. Di uno si è da poco celebrato l'anniversario di morte, il quinto, ai noi. Stiamo parlando di Alberto Sordi. Il viaggio intorno al mito Sordi ci porterà a sfiorare un'altra colonna del nostro cinema.
Sì, parliamo del grande regista Mario Monicelli, che diciamo hanno collaborato molte volte insieme in vari film, sia drammatici che comici. E la carriera di Monicelli è stata, ha incontrato spesso quella del nostro grande Albertone, che diciamo facciamo questa puntata qui non solo perché è stato il quinto anniversario della morte, ma anche perché dell'estrazione romana di noi due, diciamo. Va.
Sì.
Ci piace così.
Un ritorno alle origini.
Ecco.
Quindi vabbè, niente, dopo questa brevissima introduzione vi lasciamo ad un brano tratto da Polvere di Stelle, un film del 1973 nel quale Alberto Sordi, oltre che interprete, è regista e scenografo.
E un breve accenno, così non lo diciamo dopo, a che cos'è questo film, diciamo, con Monica Vitti, un'altra grandissima del nostro cinema. Praticamente è l'ennesimo personaggio che poi vedremo nel corso della trasmissione di Sordi, in cui lui interpreta questo attore di varietà che vanno in giro e portano questa rivista in giro per tutta l'Italia. Mando Avai è una canzone
conosciuta da tutti.
Da tutti. Rieccoci di nuovo qui dopo questa canzone molto romana ma molto anche divertente con appunto Monica Vitti e Alberto Sordi nel film Polvere di Stelle, che è del 73.
Facciamo un breve accenno alla biografia.
Dobbiamo tornare un bel po' indietro,
Un bel po' indietro. Nel 1920, precisamente il 15 giugno, nasce Alberto Sordi a Trastevere.
Quindi gemelli.
Non me ne intendo
sì,
tanto.
Gemelli, perché io sono il 30 giugno, quindi è gemelli.
Mi fido di te. E possiamo dire che il suo futuro è già intuibile dalle scuole elementari, perché con un teatrino improvvisato praticamente fa delle recite per i suoi compagni di classe, per i suoi coetanei, per questo giovane pubblico.
Con marionette, usa marionette,
sì.
Quindi Pulcinella.
Non lo so, non l'ho mai visto.
Meno male. Non ha più di 70 anni, quindi possiamo, non è più di 70 anni diciamo,
no, non, se non l'hai visto. La voce. Il piccolo Alberto Sordi canta come soprano nel coro di voci bianche della Cappella Sistina e proseguirà questa carriera musicale. Infatti nel 1936 inciderà un disco di fiabe, con i proventi del quale si trasferirà a Milano.
Un romano a Milano nel 1936, immagino.
Che si iscrive e...
A 16 anni poi, non deve essere proprio una bella esperienza.
A 21.
No, del 20, 36.
Ah, è vero.
Nemmeno due conti sa fa la ragazza, eh. Si scrive tutto, però nemmeno due conti sa fa.
Scusate, con la matematica sono un po' annegata, infatti studio lettere. E va bene, e questo qui era per dire che si iscrive all'Accademia dei Filodrammatici e quindi comincia la strada verso la recitazione. Peccato che c'è un piccolissimo aneddoto che non gli permette di prendere il diploma da attore.
Poverino.
Infatti, per tutta la vita, lo sappiamo benissimo, Alberto Sordi rimane legato alla sua cadenza romana.
Alla sua romanità.
Alla sua romanità, sì. Soprattutto attraverso appunto l'espressione linguistica. Infatti, durante una lezione di dizione viene chiamato in disparte dalla professoressa che gli dice: signor Sordi, lei dice guerra, ma si dice guerra. E lui
guerra.
Gli risponde con un'umiltà proprio degna di Alberto Sordi. E so, ma me se strigna la gola di guerra. È un aneddoto divertente, ma che invece gli comportò l'espulsione da questa accademia. E pensate che il diploma lo prenderà solamente nel 1999, dopo aver girato già 150 film.
Sì, nel 99 è morto di lì a
nel
paio.
Nel 2003.
Quindi è proprio gli hanno dato ad honoris causa quasi,
sì.
Diciamo, un po' come una laurea.
Da privatista poi l'ha preso, non ce l'ha fatta.
Da privatista.
Non ce l'ha fatta, penso averci approvato, ma non ci è riuscito.
Più di 60 anni dopo
sì,
ha preso il diploma.
Esattamente.
E ha studiato tutta la vita.
E questo aneddoto secondo me ci riporta a un fatto attualissimo che conta più la pratica della grammatica. I romani mi capiranno, forse gli altri un po' meno.
È verissimo, perché anche se abbiamo comunque quel lieve inflessione che non è un dialetto vero e proprio,
no,
sono quelle
cadenza.
Cose. So cadenze.
Tipo guerra.
So cadenze. Guerra, terra. Famo, namo,
mondo.
E diciamo tutte.
No, non mi sembra il caso.
Mi sembra a caso, no?
E quindi...
Niente, appunto, collegandoci a questo fatto, immaginiamo che la reazione di un diciottenne Sordi a Milano da romano potrebbe essere solo che quella che poi canterà anni dopo, diciamo,
certo,
no?
Certo, diciamo che poi c'è stato un brano che secondo noi lui ha dedicato di tutto cuore a questa professoressa di dizione.
Milanese, proprio.
Milanese, tra l'altro.
Te ci hanno
mai mannato.
Ci sta tutto.
Vai.
Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Il primo cittadino e amico mio, tu digli che te ci ho mannato io. Avanti tu che adesso c'ho da fa, sarai la mia metà, ma se non parti diventi un altro po' la mia tre quarti. E va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico ti consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza de me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese? sapessi quanta gente che c'è sta. A te ti danno la medaglia d'oro e noi te ce mannamo tutti in coro. E va, chi va con la corrente fa calare. Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente. E va, che più sei grosso e più ci devi andare, e ti ritroverai nel posto giusto, e prima o poi vedrai, ci provi gusto. Sto scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta. Così che mi incoraggio e mi consolo col fatto di mannarmi c'è da solo. E va, che sì, ce devi andare, ce devi andare. Tanto si t'anni sconni dietro a un vetro, la mano c'hai davanti e un'altra dietro. Che stavo a litigare, tenene se abbracciati stretti stretti, che tanto prima o poi ci andiamo tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti.
Oh, ma tu che fai, rubenti?
Chi è? Oh, e come vengo, per forza.
Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti.
Allora, dopo questo invito di cuore o di core che l'Albertone a 18 anni potrebbe aver mandato alla sua professoressa di dizione, che diciamo che è un po' quello che a molti professori vorremmo dire ogni tanto, no, anche noi, sempre scherzosamente, naturalmente.
Certo, per carità.
E poi qual è questo paese? Nessuno l'ha definito, qual è veramente? Potrebbe essere
infatti
anche un bel paese, no? Ritorniamo un attimino alla sua biografia. Allora, nel 1936, siamo quindi nel 36, subito dopo essere andato a Milano, quindi diciamo tornato da Milano quasi, vince un concorso della MGM, che sarebbe la Metro-Goldwyn-Mayer, quella del Leone.
Una casa di produzione.
Sì, come doppiatore di Olio, sai?
Dell'allora scognito Olio.
Scognito. Dello sconosciuto Olio. Erano probabilmente l'inizio anche dei primi film di Staglio e Olio. Sì. Bisognava trovare una voce che caratterizzasse il personaggio.
Certo, perché è tutto basato, a parte sì, sulle scene mimiche e tutto quanto, però la voce dà una caratterizzazione maggiore al personaggio.
E infatti, diciamo, forse potremmo azzardarci a dire che gran parte del successo di Staglio e Olio in Italia è anche legato alla voce che l'ha caratterizzato solo, proprio.
Certo.
Quindi fa questa voce un po' così americana, italiana, cioè un po' quelle "Oh, Stelio, non fare lo stupido", così. Che caratterizza appunto il personaggio, e diciamo che così riesce a farsi conoscere. Nel 37 infatti prende parte al suo primo film, che è Il feroce Saladino di Mario Bonnard, in cui, pensate un po', fa la parte di uno scimmione. Quindi diciamo che bisogna iniziare da qualche parte, e lo inizia dallo scimmione. Solamente nel 42 invece sarà protagonista di un film, I tre aquilotti. Non è un film sui laziali, naturalmente, perché lui
teniamo a precisare.
Ecco, soprattutto anche perché lui di come fede romanista
noi.
Appunto, nel frattempo, di Mario Mattioli, e contemporaneamente diciamo che prosegue la sua carriera e inizia la sua carriera nella rivista che è il grande varietà che sì. in quegli anni gira tutti i teatri d'Italia.
È importante, soprattutto durante il periodo sì. fascista.
Sì, siamo nel 42-45, quindi quel
la
periodo lì.
Proprio.
Infatti. E appunto era uno degli spettacoli più seguiti dagli italiani, che diciamo cercavano un po' uno sfogo nei periodi bui della guerra.
Ma il successo arriva in radio,
sì.
cioè ci prova con la rivista di varietà, ci prova col cinema, ci prova con il doppiaggio, ma il successo invece vero e proprio, quello personale, arriverà solamente con la radio. E praticamente cui... presenta dei programmi insieme a Corrado all'inizio, successivamente invece poi si distaccherà per un programma tutto suo che vi parla Alberto Sordi.
Sì, in cui diciamo nascono i suoi personaggi, tipo il signor Coso, il conte Claro, Mario Pio, che poi verranno trasposti al cinema, verranno trasportati al cinema in Mamma Mia Che Impressione, sceneggiato da Zavattini e diretto dal grande De Sica, insieme a Roberto Bavarese, in cui appunto vengono ripresi quelli che sono definiti i compagnucci della parrocchietta.
Nascono
lì proprio. E invece il 1951, l'anno del grande salto di qualità, del salto nel cinema tra virgolette che conta, perché infatti viene scelto da Fellini per lo Sceicco Bianco, scusate, stavo per fare un enorme gaffe. Che praticamente è la storia, lui interpreta questo personaggio dei fotoromanzi.
Fotoromanzi, sì, l'attore dei fotoromanzi.
L'attore dei fotoromanzi. Che
tra l'altro è stato da poco citato in una pubblicità di un caffè.
Sì, qualche anno fa.
Sì, è vero, ormai
sono passati qualche anni.
3-4 anni.
È un po'
da poco.
Qualcosa, da poco mi pare un po' così. E qua abbiamo trovato informazioni controverse sul fatto se sia stato un successo o meno questo Sceicco Bianco, perché alcune biografie riportano che
la storiografia cinematografica, diciamo, prende due strade parallele riguardo a questo Sceicco Bianco. C'è chi dice che fu un'ottima prova, ebbe un grande successo, pubblica, critica, tutto, e invece ci sono delle voci che ci riportano che, per esempio, quando uscì il film successivo, che è I Vitelloni, visto che si pensava che Alberto Sordi fosse antipatico al pubblico italiano, e i noleggiatori delle, penso, videocassette, i noleggiatori comunque,
no, ma
non volevano mettere il suo nome nelle locandine, non volevano il nome sui manifesti.
Pensavano che potesse danneggiare il successo del film, probabilmente.
Sì.
Invece il film è entrato nella storia.
Assolutamente.
Anche per una famosa battuta che adesso vi mandiamo e vi facciamo sentire un attimo.
Lavoratori!
Questo film quindi rappresenta un caposaldo proprio del cinema di ogni tempo. Venne acclamato subito dalla critica e dal pubblico, e praticamente parla di questi cinque vitelloni, di questi cinque ragazzi che amano l'ozio e il dolce far niente, e attraverso degli escamotage, c'è un matrimonio, c'è una fuga, c'è un inseguimento, c'è questa famosa frase che gli comporterà delle botte. E si arriva, cioè si conclude questo film, e però lascia un senso di tristezza anche, perché veramente fanno un po' pena.
Rappresentano, diciamo, un po' quei giovanotti un po' nulla facenti che cercano
mantenuti,
ecco, che è uno dei primi e delle tante caratterizzazioni dei vari
sì.
personaggi che farà Sordi in tutta la
sua
carriera.
Una delle facce dell'italiano medio, appunto. Il film vinse numerosi premi, tra cui Leone d'Argento e Tre Nastri d'Oro. E
quindi un gran successo pure di critica.
Sì.
Tre Nastri d'Oro, pure anche Sordi vinse come attore.
Sì, penso proprio
sì,
di sì,
sì.
E quindi dopo questo decennio di controversa, di comparsate al cinema e di controversa popolarità, come abbiamo spiegato prima con la vicenda dei noleggiatori, finalmente Alberto Sordi ce l'ha fatta, è arrivato al pubblico, è famoso, il pubblico lo acclama e comincia a girare anche più di 10 pellicole l'anno. Infatti nel 54 solamente usciranno 13 pellicole da lui interpretate. Quindi scusateci, ma c'è impossibile veramente parlare di tutti i film.
Dirle tutte è impossibile.
Quindi cercheremo di darvi delle linee guida sulle quali si è mossa la carriera di Sordi.
Certo. E appunto tra queste merita sicuramente, indubbiamente, oppure a mio giudizio, un film di Steno che tra parentesi è il padre di Carlo Enrico Vanzina, che è un americano a Roma, in cui interpreta praticamente questo romano con il mito degli States, ed è famosissima la scena e la citazione dei maccaroni, in cui lui davanti al piatto di maccaroni dice
ma avete quello... provocato
e mo vede magno. Comunque adesso ve lo facciamo un attimo sentire, così ve lo ricordate tutti quanti, perché è impossibile non ricordarselo.
Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. Questo lo chiamo il gatto, questo è il turcio, questo è ammazzano di cimice. E io bevo il latte. Samegario. Verme. Io me ne mangio.
Questa citazione, questo brano rappresenta un po' il personaggio e questa caratterizzazione del romano che vuole a tutti i costi differenziarsi dagli altri romani, dai suoi concittadini, e ha questo pallino per gli Stati Uniti, per il mito americano. Tant'è vero, pensa che l'anno successivo alla famosa Kansas City, perché lui dice che è un americano di Kansas City, dice
continuamente,
e addirittura diventa viene nominato governatore onorario e riceve le chiavi della città proprio perché ha propagandato una
la città attraverso il suo personaggio.
Sì, è un tipo di America, proprio il mito americano in Italia,
quella con il linguaggio coevo chiameremo pubblicità occulta.
Cioè, proprio l'ho trovata una cosa, quando l'ho letta sono rimasto un attimo così basito, perché dico non è che ha fatto questa grossa pubblicità, anzi
però
rappresentava.
Alberto Sordi era ancora, diciamo, c'erano ancora le strie del divismo, e quindi una città nominata continuamente da un personaggio e da un attore ormai così affermato e famoso e voluto veramente bene soprattutto dai romani, ma dall'Italia intera, infatti è definito l'Albertone nazionale, mica l'Albertone romano, è sì, una grande pubblicità probabilmente per la città.
Sì, adesso vi mandiamo un'altra canzone accompagnata da una citazione del film Il Marchese del Grillo, perché ci introduce a un altro blocco,
argomento.
Un altro argomento, diciamo così. La colonna sonora è di Nicola Piovani, giusto citarlo.
Sì, un breve tratto della colonna.
Ma io so io e voi non siete un cazzo.
Siamo tornati e ve l'avevamo detto che sul menù di oggi c'era molta carne al fuoco. Eccoci, siamo finalmente arrivati in una di quei momenti della storia in cui la carriera di Alberto Sordi incrociò quella di Mario Monicelli, uno dei momenti forse più alti del loro incontro di carriera, che è appunto Il Marchese del Grillo.
Sì, per non sembrare dei pazzi dobbiamo precisare che siamo andati 30 anni più avanti.
Sì, sì, abbiamo fatto un salto temporale vastissimo.
Sì, sì. Proprio perché appunto era così, per collegare il rapporto Sordi-Monicelli.
Se non mi sbaglio è dell'81.
Sì, 81.
Ero già quasi nata io, figuriamoci. E niente, parlaci del film, Riccardo.
E allora, Il Marchese del Grillo è ambientato nella Roma palapalina del 1809, quindi La Roma di Pio VII, che è interpretato da Paolo Stoppa nel film, dove Onofrio del Grillo, che è il personaggio interpretato da Alberto Sordi, rappresenta il classico nobile che tutti noi ci prefiguriamo nella Roma dello Stato Vaticano, quello che ha tanti privilegi, quello che non gli interessa niente del povero, quello che è ricco. C'è la famosa scena in cui
delle
monete bruciate, che, riscaldate, diciamo, che tira la folla, insomma, quel nobile che lui può tutto e il resto in fondo. Io so io e voi, sì. L'ha detto già lui prima, non lo ripetiamo.
Una frase che racchiude il senso del film.
Sì, proprio tutto il film.
Quindi un'altra, un'ennesima maschera di Alberto Sordi, che rappresenta però delle maschere che in realtà sono legate al quotidiano. Perché se noi ci facciamo caso, tutti i personaggi di Alberto Sordi in un certo qual modo rappresentano delle persone che tutti conosciamo nella nostra vita.
Sì, sì, è vero. E se ci pensi, anche il fatto che lui trova il sosia, il famoso,
sì,
Gasperino, no? Che lo trova
l'alcolizzato, povero e miserabile,
diciamo, lui lo usa come sosia, lo mette al posto suo e lui va a vivere ancora di più rispetto a come viveva quando era il nobile che poteva tutto, cioè si lascia ancora di più andare, però se viene magari colto in flagrante qualche ruberia, qualche di queste malefatte da nobile, diciamo, lui è nobile ed è protetto,
certo, dal proprio grado.
Infatti c'è la scena in cui viene preso, viene arrestato in mezzo agli altri, e quello che arresta il Marchese del Grillo viene a sua volta arrestato,
certo,
proprio perché
è arrestato un nobile. Un film divertentissimo, se quelle due persone che non l'hanno visto, perché secondo me veramente saranno due, vedetelo assolutamente.
Anche perché io penso che ogni 3 mesi lo fanno,
sì,
tra la 7
sì.
E Rete 4 l'avranno fatto.
Il 25, che è stato il giorno, perché lui è morto il 25 febbraio, l'hanno mandato, ovviamente.
Sì, sì.
E comunque, ritornando al nostro tema principale, ovvero l'incontro fra Alberto Sordi e Monicelli, avvenne molti anni prima. Precisamente nel 1959, con La Grande Guerra, che non solo è considerato il capolavoro di Monicelli, ma anche la prova inconfutabile della capacità interpretativa del comico romano. Infatti in questo personaggio rappresenta, insieme a Gassman, la tragicommedia, cioè...
Sì, è l'unione tra il tragico e il comico.
Sì, c'è questo binomio che si muove fra comicità e tragedia. È veramente un film di quelli del riso amaro.
Sì, in fondo, se vogliamo, cioè lui al Sordi stesso usava a dire: la nostra realtà è tragica solo per un quarto, tutto il resto è comico. Quindi in realtà quello che lui dice è che si può ridere su tutto, perché in fondo la vita in parte è tragica, ma in realtà è comica.
La
vita è tragicomica in sé per sé.
Il dolore può
quindi
essere
forse
trasmutato in comicità.
Ogni tanto una bella risata, diciamo che solleverebbe da tanti problemi, forse.
Quindi Sordi e Gassman in questo film, vabbè, si incontrano e rappresentano due antieroi umani, perché sono codardi, rassegnati, impauriti. Addirittura durante un attacco alla loro trincea, loro si trovano distaccati perché erano andati a prendere dei rifornimenti, adesso non mi ricordo per con precisione, e si accorgono dell'attacco alla trincea, ma non tornano perché hanno paura, perché sono dei cacasotto fondamentalmente. E quindi al loro ritorno la mattina, quando vedranno i morti, fra cui gente alla quale comunque erano legati, perché ormai era tempo che vivevano insieme, ci sarà questa scena veramente toccante, perché no, si legge nei loro occhi la tristezza, e questo però non li spingerà a diventare coraggiosi. Saranno altre scene di questi connubi tra comicità e poi tragedia, perché la guerra è morte.
Sì, ce n'è un altro di film basato sempre su questo, che è Tutti a casa di Comencini, che appunto racconta di alcuni soldati che devono tornare a casa dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, e appunto questi tre che fuggono, che tornano a casa e tutte le vicissitudini, e anche qui lui interpreta questo soldato vigliacco, ma è venuto in mente proprio perché parlavamo
di antieroi,
di antieroi, eccetera, che in fondo rappresentano, cioè rappresenta un italiano, è quello sempre il discorso ruota
certo,
Sordi.
Sì, certo, l'italiano medio. La ricostruzione, questo film è molto importante perché la ricostruzione bellica che offre dal punto di vista storico proprio un grande documento, una grande fonte, perché durante la propaganda fascista il mito della grande guerra fu esaltato, questi italiani, l'Italia, 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 e invece no. In questo film vediamo che cosa era veramente la guerra di spostamento, che cosa significava. Comunque, andando avanti, non perdiamo troppo tempo.
No, vabbè, queste citazioni storiche sono anche importanti per vedere che siamo, non siamo così dei, dei frescaccioni che vengono
siamo
qua a
preparati.
Parlare. Siamo preparati. In fondo.
Un altro esempio, non ultimo assolutamente per valore, dell'incontro fra questi due grandi è Un borghese piccolo piccolo del 79. Che oltre a corroborare la teoria prima citata della grandezza interpretativa di Sordi, storicamente all'interno della storiografia cinematografica rappresenta la chiusura della cosiddetta commedia all'italiana, che era nata con lo stesso Monicelli.
Cioè, quindi è come se si chiudesse un cerchio.
Esattamente. Nel 1959 Monicelli gira I soliti ignoti.
Bellissimo.
E storicamente... esilerante,
mitico capannello.
Sì, nasce la commedia all'italiana, che assieme al neorealismo e allo spaghetti western rappresentano i tre generi più alti del cinema italiano del secondo dopoguerra, ma io direi di tutta la storia del cinema italiano.
Sì, sicuramente.
Assolutamente. Comunque è molto legata, questo genere cinematografico è molto legato a quello del neorealismo, però lo possiamo definire un neorealismo comico, infatti appunto commedia.
E nei soliti ignoti Sordi non c'è, giusto, no, per inquadrare un attimo il contesto
storiograficamente di che cosa stiamo parlando.
Monicelli, eccetera, ce n'erano tanti, da Totò a Gassman
a Mastroianni,
Il mitico Capannelle, di cui non so il nome, è mitico, ce n'erano tanti.
Sì, assolutamente, un cast veramente straordinario, cose che oggi come oggi proprio, cioè, ci sogniamo, non esistono più film con questi grandi cast. E comunque vabbè, il film parla, per farvi capire un po', di cinque ladruncoli della periferia romana. È importante anche questo a livello storico, perché mostra quali erano le condizioni della Roma di allora, un po' come Ladri di biciclette di De Sica, che decidono praticamente di fare un furto all'agenzia del Monte dei Pegni, ma in realtà sono degli inesperti, sì, non hanno mai fatto un colpo così grande. Si rivolgono a Totò, che nel film è Dante Cruciani, e si fanno istruire su come si scassina una cassaforte. Vabbè, tra varie peripezie, ripensamenti, addirittura c'è la morte di uno dei personaggi. Quello rappresenta un apice drammatico del film. E fanno questo colpo, non gli riesce, sbagliano il buco, non entrano nella cassaforte,
sì,
e alla fine si rubano un piatto di pasta e fagioli.
Sì, sì, perché entrano, fanno il buco dentro questa casa dove trovano il pentolone di pasta,
sì,
e fagioli, quindi non possono far altro che quello.
Infatti il film si chiama I soliti ignoti perché nel linguaggio giornalistico dell'epoca i soliti ignoti erano i ladri di cui non si conosceva
l'identità.
L'identità, esattamente. Adesso ritorniamo al film dal quale eravamo partiti, ovvero Un borghese piccolo piccolo, che invece è la chiusura di questo genere cinematografico. È del 79 e rappresenta un momento di grande drammaticità.
Sì, in pratica rappresenta quella piccola borghesia urbana che vive in quei momenti difficili, insomma, della storia italiana. Diciamo che praticamente racconta la storia di quest'uomo,
sì,
che appunto borghese, che cerca di barcamenarsi all'interno della vita, eccetera, si divide tra lavoro e famiglia
è un passo dalla pensione,
sì, sì,
e fa di tutto per inserire questo figlio nel mondo lavorativo. Il figlio in realtà non vuole fare quello che il padre gli impone, però lo vuole assecondare. Che succede? Succede che glielo uccidono.
Eccola. E quindi questo proprio chiusura della commedia all'italiana.
Non è più commedia.
Però
la trama è abbastanza complicata, quindi non stiamo tutta...
No, anche perché in fondo se uno vuole se lo rivede, se lo va a rivedere.
Assolutamente,
dai,
anche questo è un film
da non
tralasciare.
Sì, 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 quello sicuramente. Però ecco, il discorso, il fatto che chiude un po' la commedia all'italiana, un periodo, un momento, una fase storica, è interessante questo.
E soprattutto mettere a confronto questo film, come anche Un detenuto in attesa di giudizio, nel quale per la regia di Nanni Loi e per il quale tra l'altro vinse l'Orso di Berlino Sordi per l'interpretazione drammatica, accanto a un film come Il Marchese del Grillo, ci rappresenta veramente l'eclettismo di questo grande personaggio italiano.
Sì, sì, io penso che un grande attore deve riuscire a fare tutto. Sì. Quindi è proprio l'esempio che Sordi non è una semplice macchietta dell'italiano o un semplice comico, ma è un attore con la maiuscola, per dire una cosa banale, però è vero.
Non va assolutamente mitificato, ma va raccontato, perché il semplice narrare la sua vita è già, per chi ha, magari ha un primo approccio con questa persona, capire quello che era, non c'è bisogno di mitificarlo, secondo me.
Io penso che abbiamo parlato tantissimo in questo blocco, proprio lunghissimo, siamo andati lunghi, e quindi adesso vi mettiamo questa canzone, non vi diciamo che cos'è, provate, vediamo chi se lo ricorda tra i nostri ascoltatori e poi ne parliamo dopo. Allora, era... quanti l'hanno indovinato? Che cos'era?
Secondo me tutti. La marcia di...
Esculapio. Mi stavo... Non è così facile da dire. Sì, praticamente è... questa canzone è tratta dal professor dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, che è il secondo film del 69 dopo Il Medico della Mutua, in cui viene ripreso questo personaggio del dottore
a rivista.
Del dottore a rivista, quindi ennesimo caratterizzazione,
negativo.
Ennesimo personaggio che viene interpretato da Sordi. Appunto, il dottor Guido Tersilli è un giovane neolaureato in medicina che aspira ad aprire un proprio studio medico. In realtà però lui vuole fare successo, vuole fare tanto successo e diciamo che la via più semplice gli sembra quella di convenzionarsi con le mutue. E per trovare le mutue entra nelle grazie.
Ci prende in giro da dietro le quinte.
Sì, la regia non è mai una cosa, una perché le persone serie, ci sono sempre persone che danno
che
fastidio.
Tra l'altro è la serissima Chiara Scolastica Moscetti del ritorno all'oralità.
Ecco.
No, la voce.
Ritorno alla voce, no all'oralità. Realtà. Appunto, ci sta bene tutto questo spazio comico, stiamo parlando
tanto
insomma
di
film
comico.
E appunto questo personaggio così è rivista, che cosa fa per avere le mutue? Si sposa, si innamora, sì, e fa innamorare, no, di sé, non è che si innamora
per niente, di un cinismo.
No, infatti, della moglie di un professorone che ha tante mutue, perché sai come funziona, cioè,
assolutamente no.
No, praticamente con le mutue funziona che i dottori prendono un tot ad ogni mutuato che hanno.
Ma vedi tu?
Quindi più mutuati hai e più soldi guadagni, diciamo. Oh. E quindi lui si sposa
ecco
questa donna.
Ecco perché quando vai allora dalla mutua sei sempre malato.
Capito, sì.
Sei sempre male, non c'è una volta che ti dicono: ah sì, tutto bene, stai benissimo. Complimenti per la salute
bene.
Di ferro.
Infatti. E quindi lui, un estremo cinismo per conquistare, per avere la ricchezza che sognava, si sposa questa donna e quindi riceve in eredità tutte le mutue che aveva il professorone.
Era morto nel frattempo.
Sì, stava in fin di vita e quindi lui ha aspettato che morisse per poi approfittarne e infilarsi nel letto di questo
del
professorone
moribondo.
Morto. Sì, però addirittura che cosa succede? Finisce che questo film, che ha talmente tanti mutuati che lui non riesce più a sostenerli,
collassa.
È proprio tipo una fine quasi karmica del personaggio,
sì, certo.
No? Un po' grottesca, però dall'altro lato è come...
Come tutto il film.
Sì, come tutti questi generi di film, diciamo, che è grottesco, poi è compensato anche da... E il cinismo è compensato pure da... Molto spesso ci sono dei momenti drammatici. Nel secondo, invece... Che inaugura o comunque rientra nel filone dei film con questi titoloni enormi, tipo quell'altro, non so se ti ricordi.
Sì, quello dell'australiano, il Libada.
Sì, il Libado,
mi ricordo poche parole perché è troppo lungo.
È lunghissimo. E nel seguito, lui praticamente, che cosa? Diciamo che per evitare la chiusura. Sì, è per evitare la chiusura della clinica del suocero, dai quali tutti fuggono, si dà al ringiovanimento di vecchie pazze velleitarie, come viene definito così. Sì, e quindi se il primo era una critica del mondo delle mutue, il secondo è una critica al mondo
del privato,
delle cliniche private. Quindi diciamo che non è che erano film comici fini a se stesso.
No, assolutamente, hanno tutti un riscontro sociale. Questa è la cosa meravigliosa, non sono i cinepanettoni.
Capito,
insomma.
Non sono i cinepanettoni, anche se magari avevano le battute per attirare... Però sottofondo c'era la critica sociale, cosa
certo.
Che si sente forte anche nel film Il Boom, che è degli anni 60, anche questo, proprio perché rappresenta ed vuole identificare un'epoca con questo film, che è l'epoca appunto del boom, l'epoca in cui tutti pensano di avere successo.
Ho perso la scaletta, ho trovato.
L'epoca in cui tutti vogliono avere successo, l'epoca dei soldi facili, l'epoca dei palazzinari, l'epoca in cui io da romano so dei racconti che mi facevano i miei nonni, dei palazzi che vengono costruiti, il quartiere,
certo,
dove abito io a Roma, Cinecittà.
Non è più la Roma dei soliti ignoti, insomma.
Bravissima.
Quella Roma decadente, quella Roma segnata.
È la Roma dei ricconi, o meglio, dei finti ricconi, come è il personaggio di Sordi, che praticamente interpreta questo che... finto imprenditore che mantiene la famiglia a dei livelli altissimi, alla fine non ce la fa più ed è costretto a vendersi un occhio per poter mantenere la famiglia ai livelli,
una
agli
metafora
standard.
della bassezza alla quale può arrivare il genere umano, notevole.
Sì, sì, sì,
andava,
sì,
ricordata.
Sì, ma
quindi,
non lo so, altri personaggi che lui interpreta, tipo il vigile, non so se ti ricordi,
sì,
il film Il Vigile, che lui fa la multa al sindaco, che è interpretato da De Sica,
e invece
se non
poi alla
male.
Fine per svariati sotterfugi quella multa viene
tolta.
Proprio perché rischia di perdere il posto.
E infatti, oppure non lo so, altri personaggi particolari sempre di questi anni 60 è quello dei complessi, in cui fa il dentone che vuole
questo è esilarante
proprio, che è un film a episodi, tra parentesi,
sì,
dove gli altri due sono con Manfredi e Tognazzi, però tutti dicono che il più divertente è il suo, che è il terzo, l'ultimo in cui interpreta.
Io ho visto solo il suo, quindi non mi posso esprimere.
Beh, ho visto una parte del film, non l'ho visto tutto,
sì.
E lui interpreta questo qui che vuole diventare speaker, con un termine molto moderno, diciamo, del telegiornale, però ha dei dentoni, quindi viene preso in giro da tutti.
Giornalista!
Speaker! Speaker fa più figo,
favore.
Fa più figo. Ma beh, perché speaker è nel senso che lo legge il giornale.
Vabbè,
proprio.
Giornalista televisivo!
Vabbè.
Dopo guarda, questa bacchettata continuiamo.
Filologiche. Insomma, lui viene preso in giro, però alla fine c'è la famosa scena in cui al provino recita sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, che pure
non lo so dire.
Senza dentoni, non lo so dire, con la velocità in cui lo diceva lui, e immagino la difficoltà per l'attore sordo interpretarlo con quella protesi dentale senza dover...
Vabbè, magari è doppiato, questo non lo sappiamo, non mi sono documentata al riguardo, ma penso che sia doppiato.
Magari nemmeno te lo dico.
Comunque,
non lo so, quindi questo è un altro personaggio così, oppure sempre un altro film da regista che lui fa e che...
No, il primo.
Il fumo di Londra, è il primo?
Mi pare di sì.
Diciamo che
so.
È il primo, cioè abbiamo un po' troppi fogli, si vanno perduti sti fogli,
questo fumo è il primo, il primo.
Il primo da regista, in cui addirittura vince un David, quindi significa che è bravo anche.
Sì. Anche se sinceramente secondo me si sarebbe dovuto limitare al ruolo di attore, perché gli altri film successivamente che farà da regista non è che sono tutti...
Vabbè, ma non andiamo troppo in là. E in questo fumo di Londra lui interpreta un perugino che va a Londra per un'asta.
Antiquario.
Sì, un antiquario perugino che va a Londra per un'asta e diciamo
si vuole mimetizzare.
Sì, e quindi che cosa fa? Compra bombetta, ombrello, abito grigio,
fiore all'occhiello
e sono l'inglese, però in realtà sei sempre il solito italiano.
Il solito italiano.
No, il solito, non dispregiativo. Per carità, sei italiano.
L'italianità
si riconosce sempre. È un modo di rapportarsi alla vita diversa. In fondo è anche il modo di rapportarsi alla vita di una persona che ti dice: io non mi sposo perché non ci voglio avere estranei dentro casa.
Citazione famosissima di Alberto Sordi,
che dice come dargli torto, diciamo.
Anche se, vabbè,
è estranea, entra dentro casa, è comunque non estranea.
Infatti
non
si sposò mai e non ebbe mai figli, se non sbaglio.
No, ha vissuto sempre con le sorelle nella villa romana.
Famosissima casa Sordi.
Sì. Un altro personaggio, un'altra critica di un ambiente, è quello in cui lui interpreta il presidente di una squadra di calcio nel film Il presidente del Borgo Rosso Football Club, in cui lui interpreta Benito, che...
Bel nome!
Però siamo già negli anni 70, quindi questi ricordi così. Praticamente lui eredita la squadra di calcio del Borgo Rosso, una squadra romagnola, però lui in realtà... dal padre naturalmente, però lui in realtà è un studia da vaticanista, studia
teologia,
quindi questa persona tutta impostata,
già inserita nell'ambiente vaticano,
immaginatelo, tutto impostato, che finisce a fare l'allenatore, il presidente e poi anche allenatore, per quanto diventa, si lascia prendere da questo mondo,
si fa coinvolgere
tantissimo da questo ambiente, da questo mondo,
quindi un viaggio introspettivo all'interno del mondo del calcio, che allora era assolutamente molto lontano da quello che è diventato oggi, ma con le caratteristiche che già propendevano,
ecco, diciamo,
quindi c'è anche qui una denuncia sociale.
Sì, forte.
E quindi diciamo abbiamo più o meno, vi abbiamo mostrato quasi tutte le facce di Sordi: il Sordi felice, il Sordi triste, il Sordi drammatico, il Sordi regista, il Sordi cantante.
Sì, diciamo che adesso vi facciamo sentire una canzone che non c'entra veramente niente con Sordi. Però c'entra perché l'autore
è lo stesso della colonna sonora del Marchese del Grillo, quindi un omaggio a questo grandissimo musicista,
che è Nicola Piovani,
che è
premio
Nicola
Oscar
Piovani.
Per La vita è bella. Adesso sentiamo un attimo La vita è bella, canzone tratta dalla vita è bella, e poi torniamo un attimo gli ultimi
per i saluti.
Sì.
Smile without a reason why, love as if you were a child, smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way, tears, a tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way. Ooh. real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize is beautiful that way. Still another game to play, and life is beautiful that way.
Abbiamo ascoltato La vita è bella
di Nicola Piovani,
non
appunto.
Si chiama La vita è bella, assolutamente.
No, il titolo della canzone adesso no, non me lo ricordo. Allora, adesso mi tocca fare un attimo un golpe, perché abbiamo parlato del Sordi, bello, tutto bravo, eccetera, eccetera. Lei voleva salutare, però, secondo me, un minimo accenno agli ultimi anni della sua vita, che se anche non sono stati eccelsi, però fanno sempre parte.
Mettiamoli!
Fanno sempre parte della sua vita. E poi, diciamo che tra Un viaggio con papà, che anche se non
in
è...
Un viaggio con papà.
Sì, ha ragione. Ha lo ragione so. La ragazza. Con l'incontro con Carlo Verdone, diciamo che è un po' il suo erede.
Ma
sì, lei non è molto concorde.
Così
però
viene
sì,
definito dalla critica, ma secondo me
è
assolutamente.
È l'erede. Anche lui con i suoi personaggi, le sue macchiette, è un po' l'erede di Sordi. Però il film, secondo me, non è un granché. Cioè, secondo me, viaggio con papà non è un granché. Sordi alla regia. È un po'. Avevano grosse potenzialità e anche i momenti comici non sono a livelli altissimi. Ci sarà anche l'inverso qualche anno più tardi, cioè Verdone a dirigere Sordi in Troppo forte.
Che questo invece è un gran bel film. E guardatelo tutti perché si vede la Dispoli, ovvero la mia città natale.
Ecco, che forse per solo per questo gli piace.
No, è bello,
no,
dai,
scherzo,
è un bel
film. In mezzo ci sono altri film in cui lui fa il regista, tipo Il Tassinaro, e sì. In cui ci sono varie partecipazioni, tra l'altro di Giulio Andreotti, che entrano nel taxi. Oppure Il Tassinaro che poi lui porta a New York, quindi c'è anche un tassinaro a New York.
Appunto. Che oltre che regista qui scrive soggetto e sceneggiatura.
Sì, è proprio un film fatto da lui, sinceramente proprio dirtela proprio tutta, secondo me lui dietro la presa e come sceneggiatore non è un granché, perché non
no,
è che sono...
No, te l'ho detto prima anch'io, secondo
appunto,
me,
non è che sono un granché, prendi anche gli ultimi due da Nestore, L'ultima corsa, quello lì che
per favore, Incontri proibiti,
che è l'ultimo con Valeria Marini, non
che
sono
già che
proprio...
vi abbiamo detto che c'è Valeria Marini, avete capito tutto, ecco. Non lo vedete mai nella vita, mi raccomando,
ecco. Prima però di salutarci, diciamo che nel 95 al Festival del Cinema di Venezia, dove viene presentato Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola, dove partecipa anche lui, riceve il Leone d'Oro alla carriera.
Oh.
E sì, gli ultimi anni della sua vita saranno un susseguirsi di premi, diciamo. Nel 97 a San Francisco gli viene dedicata una rassegna con 24 film che ha un grandissimo successo di pubblico, quindi esportato anche in America. Riceve addirittura il David per i 60 anni di carriera. E poi una cosa che lui negli ultimi anni di vita, ricordo nelle interviste, che ricordava sempre con piacere, quando per un giorno divenne sindaco di Roma nel 2000,
sì, Rutelli
gli lasciò. lo scettro della città, diciamo così.
E adesso gli è stata dedicata la galleria che sì. Mi pare si chiamasse Colonna prima, adesso
sì, la galleria Colonna adesso che è stata chiusa per tantissimo tempo, io non l'avevo mai vista aperta quando ero piccolo, e è stata ristrutturata ed è stata dedicata
ad
a lui.
Alberto Sordi, è molto sì, bella
sì. E ricordiamo i funerali il 25 febbraio del 2003 furono una impressionante,
toccante.
C'era tantissima gente, proprio tantissima, in piazza San Giovanni, se non ricordo male. Sono stati fatti a San Giovanni in Laterano. E perché appunto se n'era andato non un attore, ma
un pezzo dell'italianità, dell'essere italiani.
Sì.
Un grande orgoglio nazionale.
Sì. E con questa lacrimuccia che scende,
ci lasciamo.
E ci sentiamo alla prossima puntata.
Ok, ciao ciao.
Ciao.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.